Grazie a voi per l'invito e anche perché mi sembra una cosa molto bella questa contaminazione, questo scambio fra area critica e cure palliative. E io credo che quando mi sono messa a pensare a che cosa potevo dire già alla comunità professionale, io dico, ma io sono io. Però ecco, mi sento in ogni caso di poter dire anche noi, che voi siete voi, siamo noi qui, che siamo tanti e che possiamo fare molto per cambiare qualcosa che effettivamente ha bisogno di essere cambiato. Quindi ringrazio moltissimo per aver scelto questo tema che appunto è negato e rimosso oggi e che ci vede invece protagonisti. E io ho pensato tre parole chiave, la competenza, cioè noi dobbiamo sviluppare competenza in questo ambito, quindi non abbiamo mai finito di imparare a stare in questa situazione molto complessa, molto difficile. E chi è curante, ho sentito questa cosa che secondo me è molto importante, continuano sempre a parlare di alleanza medico-paziente, non si può più pensare solo al medico, ma a un'equipe curante, a un'equipe curante, cioè siamo in tanti, le decisioni non possono essere prese da una persona, le dobbiamo prendere insieme. E la terza cosa che è un po' un mio pallino è l'etica, se non riflettiamo insieme e quindi in equip la tecnica non basta, ci vuole anche quel discernimento di cui parlava Gian Domenico. Io vi ho citato Etty Hillesum, che per me è un'autrice importantissima e ve la consiglio, questo libro Diario e lettere di Etty Hillesum, giovane ebrea nell'Olanda occupata che scriveva questa cosa. Mi sento come un piccolo campo su cui si combattono i problemi, o almeno alcuni problemi del nostro tempo. L'unica cosa che si può fare è offrirsi umilmente come campo di battaglia. Quei problemi devono pur trovare ospitalità da qualche parte, trovare un luogo in cui possano combattere e placarsi. Noi poveri piccoli uomini, noi dobbiamo aprire loro il nostro spazio interiore senza sfuggire. E più avanti, se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà troppo poco. Non si tratta infatti di conservare questa vita a ogni costo, ma di come la si conserva. A volte penso che ogni situazione, buona o cattiva, possa arricchire l'uomo di nuove prospettive. E se noi abbandoniamo al loro destino i duri fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare, se non li ospitiamo nelle nostre teste, nei nostri cuori, per farli decantare e divenire fattori di crescita e di comprensione, allora non siamo una generazione vitale. Ecco, io credo che, ve lo lascio solo come riflessione, ma è sicuramente di un grande spessore e credo che sia un'esperienza molto, molto profonda e molto spirituale. Questa donna giovane ha avuto una forza d'animo straordinaria. E non è che noi viviamo in ambienti molto meno complessi, molto complicati. Allora, io mi chiedo cosa è giusto, no, di fronte al fine vita per noi infermieri? Abbiamo visto un po' un quadro, il contesto, quali sono i bisogni della persona, cosa ci dice il codice, quali sono i valori di riferimento. Io ho preso solo questo articolo del codice che però se lo meditiamo a lungo ci dice moltissimo. Allora, l'infermiere presta assistenza a qualunque sia la condizione clinica fino al termine della vita dell'assistito, riconoscendo l'importanza della palliazione del conforto ambientale. Non so se vi ricordate ieri Stefania quando diceva: inutile che tentate di coprirmi, c'è un caldo bestiale. Cioè, ci sono degli aspetti che a volte sembrano banali, ma che sono importantissimi per la qualità di vita del paziente. Il secco o l'umido piuttosto, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. Questi aspetti dipendono anche da noi. Dobbiamo pensare che stiamo facendo tutto quello che possiamo per il conforto di questo tipo per i nostri pazienti. Ma ci sono ancora delle criticità culturali importantissime, perché che rappresentazione abbiamo noi professionisti sanitari di parole quali? Palliative. Lo diciamo con disprezzo, svalutazione, palliativo è qualcosa che serve a niente, a poco o a niente. Terminale. Che idea abbiamo del malato terminale? A me dicono molte volte i colleghi, ma non è mica da hospice, intendendo che da hospice è uno che ha 3 giorni di vita. Cioè, non è un paziente terminale quello lì. Quello lì è un moribondo, che è un'altra cosa. Allora il moribondo non si trasferisce. Il discorso più importante è il sollievo e l'accompagnamento che possiamo dare a una persona che effettivamente ha qualche mese di vita. Allora, terminale però è bruttissimo, noi l'abbiamo cancellato perché un familiare ci ha detto siamo tutti terminali, è vero, siamo tutti a termine, ma anche ospice è bruttissimo perché fa venire in mente ospizio, che è una delle cose più terribili, no? Di vecchia memoria, quindi. E poi inutile ripetere quali sono i valori dominanti della nostra società, per cui di fatto la morte è una sconfitta definitiva, quindi non contemplata. E lo dico a voi che tutti i giorni combattete la morte, perché questo va detto, cioè è molto importante questo aspetto. Però ecco, ci dobbiamo anche un po' riflettere, perché come diceva il collega prima, purtroppo non ci riusciamo sempre e anche nella gente ci sono delle aspettative un po' irrealistiche e non siamo stati preparati nei nostri corsi di formazione. Volevo fare un affondo sul fatto di che cosa vive il malato e la famiglia, quindi è un momento difficile, no? Una condizione di estrema fragilità e vulnerabilità. Cambiamenti e adattamenti richiesti sono consistenti, soprattutto se improvvisi. L'ansia, il dubbio, l'incertezza, la paura fanno da padroni in un cammino di consapevolezza estremamente doloroso. E come diceva Fabrizio, ci vuole del tempo per elaborare una consapevolezza. Delle volte non c'è questo tempo. Interrogativi profondi, esistenziali, che premono per avere risposta, che dia senso a quanto stiamo vivendo. Allora stare vicino, che questo è assistere, stare vicino, absum dal latino, stare vicino, l'infermiere è quello che assiste. Il malato grave e i suoi familiari hanno soprattutto bisogno di qualcuno che abbia il desiderio di comprenderli. Ieri Stefania diceva la giusta empatia nei confronti dei malati, di vedere la cosa dal loro punto di vista, le cose dal loro punto di vista, di qualcuno che sappia stare in ascolto vero con una presenza che diventa terapia. Vi riporto anche la carta dei diritti dei morenti, cioè il fatto che debba essere considerato persona, informato, risposte, ma qui non mi fermo. Dico anche che le cure palliative allora sono da pallium, quel mantello che protegge dal dolore e dagli altri sintomi e che esprimono la logica della socializzazione del morire, in alternativa alla solitudine e al controllo. In questa disgregazione antropologica in cui anche noi finisce che ci sentiamo soli, Però la tecnica è una sorta di dominio, no? In realtà bisogna soprattutto che ritroviamo la umanità, il fatto che valorizzare la fase terminale vuol dire quindi introdurre il tempo del morire nel campo della relazione, del contatto, dello stare vicino, di farlo con la parola e con la presenza, per aiutare a viverlo in maniera degna, perché la morte può e dovrebbe essere il compimento di una vita. Le cure palliative sono caratterizzate dalla globalità dell'intervento terapeutico, valorizzano le risorse del malato come persona, pieno rispetto della libertà della persona, un'azione transdisciplinare, cioè nelle cure complesse e complicate ci vogliono tanti punti di vista diversi, quindi tante discipline, ci vuole lo psicologo, ci vuole il fisioterapista, ci vuole l'assistente sociale, integrazione professionale, lavoro di equipe e di rete, è un'azione positiva orientata alla qualità di vita che è soggettiva, è diversa. È interessante la ricerca che presentava Gian Domenico sul fatto che le aspettative possono essere diverse. Qualcuno dice, anche un giorno solo appeso a un chiodo, un altro ti dice, no, l'importante è non soffrire, ma siamo diversi. E flessibilità nel percorso di cura. Si è parlato di percorso terapeutico che deve essere condiviso, questo vuol dire che bisogna incontrarsi per concordare delle strategie, bisogna fermarsi, l'equipe non è solo perché si lavora fianco a fianco, bisogna fermarsi, parlare e confrontarsi. Voglio ricordarvi che Cicely Saunders, la fondatrice del primo hospice a Londra nel 67, e il Saint Christopher, era un'infermiera, quindi siamo molto orgogliosi, e che comunque le cure palliative e il codice deontologico si rispecchiano. Prima di aprire il nostro hospice sono stata in Canada e vi ho riportato le parole chiave delle cure palliative. In Canada sono molto avanti. E vi suggerisco anche il libro La morte amica di Marie Denezel, è un libro della Rizzoli un po' di anni fa, che però ci aiuta ad avere un atteggiamento diverso di quello che si può fare nei confronti della persona anche alla fine della vita. E questo è un po', secondo me, il problema più importante, che c'è una sproporzione tra evoluzione tecnico-scientifica, che è fortissima, e riflessione etica. L'etica, sapete, è il problema, per esempio, della proporzionalità delle cure, no? Rispetto agli oneri e vantaggi per il paziente, la famiglia, la collettività. Sapete che si stanno aprendo degli interrogativi pesantissimi. C'è un articolo che girava via mail sull'Inghilterra, dove stavano discutendo per i malati terminali di evitare una serie di terapie, ma voi non so se sapete cosa costa un chemioterapico di nuova generazione, delle pazzie. Ora, farlo in modo assolutamente futile, finora nella nostra, per esempio, oncologia si continua a fare, ma non so fino a quando, perché sono risorse enormi che vengono impiegate e forse anche sprecate. Comunque, non tutte le cure appaiono proporzionate tenendo conto degli oneri e dei vantaggi. A volte ce ne accorgiamo dopo, ma dobbiamo chiederci se certe cure sono ancora forma della cura. È stato già detto che noi siamo i professionisti che con maggior continuità siamo accanto alle persone assistite, abbiamo più elementi di conoscenza, pertanto possiamo esercitare una vera e propria attività di advocacy. E come comunità professionale possiamo contribuire a scelte della società e della politica attente alla qualità di vita. Ecco, io ci credo molto, non so cosa dirvi, ma ho pensato, vi parlo della mia esperienza, cioè un cenno autobiografico. Io, da responsabile del servizio infermieristico del mio ospedale di Reggio Emilia, mi sono licenziata e sono diventata infermiera imprenditiva. Da dove sono partita? Io mi ero reso conto che appunto c'era un sacco di malati oncologici in fase avanzata con necessità di assistenza continuativa, un bisogno grande delle famiglie di essere aiutate e sollevate nella gestione di un malato oncologico in fase terminale, il bisogno del malato di vivere dignitosamente il suo ultimo tratto di vita, cioè l'ospedale non è il luogo più adatto per morire, perché è un luogo per acuti, dove l'attenzione è sulla malattia, sui parametri, su altre cose. E poi soprattutto l'ospedale comincia a espellere questo tipo di malati perché stanno riducendo i posti letto. Allora, assistere la persona fino alla fine, in quel tempo che viene definito dai più quando non c'è più nulla da fare perché non è più possibile una guarigione, in realtà c'è ancora molto da fare. C'è una persona sofferente, affetta da una malattia inguaribile, che porta con sé sintomi devastanti e merita di essere accolta, ascoltata, compresa e aiutata nel percorso verso la fine della vita. E allora che cosa ho fatto? Questa è la nostra struttura, ho lanciato un piccolo convegno in cui proponevo, insieme a un'amica assistente sociale e a un gruppetto di professionisti, altri diversi da noi, l'ipotesi di fare un hospice a Reggio Emilia. Eravamo nel 1998. E quindi abbiamo avuto dalla diocesi una canonica in uso gratuito, abbiamo costituito una cooperativa sociale e una fondazione per raccogliere i fondi, in modo che comunque con la convenzione con l'azienda sanitaria per la copertura dei costi di gestione l'assistenza fosse gratuita per i malati. In realtà riusciamo a raccogliere il 65%. Comunque nel 2001 siamo riusciti ad aprire e abbiamo fatto questa intrapresa, un hospice a gestione infermieristica, che è molto trasgressivo nella nostra società, un po' medico-centrica, anche se all'estero invece non è così. Ecco. Quindi l'hospice dove appunto il malato in fase avanzata dovrebbe stare a casa sua se possibile, se non può starci non è che necessariamente c'è bisogno di un ospedale, c'è bisogno di un'assistenza continuativa qualificata e di accompagnamento. E la cultura appunto delle cure palliative insegna che è ancora un tempo vivo, intenso, significante, in cui tanto ancora si può fare, dire, pensare, un tempo di cura, di conforto, di valorizzazione, in cui è ancora possibile emozionarsi, ridere, piangere, sperare, amare, desiderare, vivere. In una parola, non tutti però sono adatti a fare le cure palliative, e questo sono convintissima, come non tutti sono adatti all'emergenza. E quindi nell'equipe il mio consiglio è che bisogna andare a trovare quelli che hanno più attitudine, per esempio, per la comunicazione delle cattive notizie. e così tra i medici, tra tutti i professionisti. Non ci si occupa ovviamente solo dei malati, ma anche dei familiari. E la cosa importante è questa presa in cura globale, no? Ricordarci che non ci sono solo bisogni fisici, ma adattarsi ogni giorno alle esigenze sia dei malati che dei familiari, che possono stare in struttura sempre e per il sollievo dei vari sintomi. Sono 12 posti letto, senza limitazione di orari, un'assistenza globale. Un piccolo particolare, c'è un numero adeguato di infermieri e di operatori sociosanitari, essendo io che gestisco, perché non si fanno le notti con i fichi secchi, per cui ci deve essere il tempo per stare vicino e per ascoltare, quell'ascolto attivo, per cui se un infermiere deve sfrecciare per fare terapie e basta, non può dedicarsi a fare un'assistenza globale. E quindi non ci possono essere attività di routine, non ci sono i giri, il giro letti, il giro qui, il giro là, ma ovviamente questa è sempre la nostra casa. E valorizzazione del limite, della complessità e dell'incertezza come elementi umanizzanti, riconoscimento del valore delle piccole cose importanti per il malato nella ricerca della massima personalizzazione possibile, cioè ogni persona con la sua storia, le sue opinioni. E importante è anche l'integrazione col contesto per costruire la rete utile e possibile a una valida continuità assistenziale. Non tutti i malati muoiono, un 25% viene dimesso e l'impegno alla diffusione capillare della cultura delle cure palliative fra i curanti e i cittadini. Qui siamo molto in difficoltà, però abbiamo cercato di fare formazione interprofessionale, secondo me bisogna che ci formiamo insieme, medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, operatori, sociosanitari, di diversi servizi, conoscendoci facciamo un'esperienza che ci aiuta poi nel costruire la rete. Incontri di informazione ai cittadini e un dibattito sulla morte, in realtà vengono alle persone perché non se ne parla mai e quando se ne parla sono interessati. E abbiamo costituito un centro di formazione apposta in cui si parla appunto di prendersi cura anche di sé, perché se non ci prendiamo cura anche di noi non possiamo aiutare gli altri. Questa è la complessità dell'equipe al cui centro deve essere il malato e la sua famiglia. Ma ecco, io credo molto alla formazione continua dell'equipe. Allora, com'è che si fa reggere nel tempo un'assistenza di qualità centrata davvero sui bisogni del malato e della sua famiglia, di fronte a persone che peggiorano e muoiono nel nostro caso, ma penso anche alle situazioni delle terapie intensive, dove non sempre si riescono a salvare le persone. Allora, una formazione come riflessione sull'esperienza per elaborarla e renderla fonte di apprendimento, quindi molto, molto, molto sulle situazioni che viviamo per imparare da quello che abbiamo fatto. O anche sbagliato, imparare dagli errori, e l'errore deve essere una fonte di apprendimento. La supervisione, cioè abbiamo una psicologa che ci segue una volta al mese, facciamo un incontro per l'equipe, perché ci sono dei vissuti che hanno bisogno di essere elaborati e condivisi. Formazione che riconosca valore ai diversi saperi di cui ogni soggetto coinvolto è portatore, così ci arricchiamo vicendevolmente e cresciamo. Ma un'altra cosa importante, non tenere separata la formazione dall'organizzazione. Noi dall'inizio abbiamo avuto una consulente per la formazione e organizzazione. L'organizzazione la facciamo noi, volenti o nolenti, siamo noi i costruttori. Poi ci sono dei vincoli e dei limiti, ma molte cose le possiamo discutere e condividere. Allora, una formazione che parta da ciò che c'è e non da ciò che dovrebbe esserci, quindi il contesto, le risorse umane e materiali, le comprensioni, le culture, quindi quello che c'è ora. È una formazione che, tenendo conto della complessità della vita, prende atto del fatto che per tante problematiche non esistono soluzioni. Lo dico noi, io ho lavorato anche nella formazione, vi ricordo il problem solving, no? Cioè, problema, soluzione. Questo però è un approccio lineare che non esiste nella realtà, c'è una complessità da processare che richiede appunto dei modi parziali e incerti di accompagnare, da costruire di volta in volta nelle interazioni con i soggetti coinvolti. Stare nell'incertezza, nell'adattamento giorno per giorno non è facile, ma bisogna fare così. E l'etica della cura pone l'attenzione sui bisogni, sulla volontà come assunzione di responsabilità nostra, e sulle conseguenze dell'azione, grazie. Sostiene quindi una razionalità sociale che non si limita ai criteri di economicità ed efficacia, ma punta allo sviluppo di qualità relazionali, di fiducia reciproca, di rispetto delle differenze, di promozione del rispetto di sé. Io questa diapositiva la lascio perché va meditata. Anche questo è un bellissimo libro, Verdura della vita. Lizzola è un prete di scienze della formazione. E finisco perché io sono molto convinta appunto che bisogna che ci formiamo in etica, ma non in etica astratta, in etica concreta, bioetica pratica. E noi abbiamo costruito una palestra laboratorio in cui facciamo delle sessioni deliberative, dei dialoghi socratici con questo filosofo che ha studiato all'estero, prima in Spagna, poi in Germania. E c'è una possibilità comunque, ecco, di ragionare su quello che ci succede per imparare dagli altri, metterci in ascolto e arrivare a un minimo comune denominatore. Questa cosa ci fa stare molto meglio perché una decisione condivisa ci aiuta a salvaguardare i valori al massimo. Ecco, queste diapositive ve le lascio perché credo che possano essere, le ho prese da Laura Daddio, che ha tenuto una relazione molto interessante sulla responsabilità professionale appunto nostra. E vi dico questo, che queste quattro indicazioni, la documentazione clinico-assistenziale è un modo per ragionare insieme, se tutti scriviamo nello stesso dossier e leggiamo quello che scrivono gli altri, è un modo per, con i turni è un gran problema, quindi il problema di avere una continuità, discutere dei casi, fare degli audit, la comunità di pratica e il benchmarking. Ecco, io credo che questa poesia di Pablo Neruda, vi lascio per dire che anche noi potremmo morire se ci arrendiamo e non crediamo invece che come comunità professionale abbiamo delle risorse, abbiamo tutti negli occhi e nel cuore lo stesso sogno di poter davvero fare stare meglio le persone di cui ci occupiamo, ma anche di sostenerci, perché anche noi non siamo di ferro, avete presente dura, c'è quell'allumino che va, non, abbiamo bisogno di fare anche manutenzione per noi e far crescere quella motivazione che ci aiuterà a essere sempre migliori. Grazie dell'attenzione.